Torniamo nella nostra seconda pagina di Alphaville sugli scenari di guerra che ora vedono in prima linea in Iran anche gli Stati Uniti, oltre ad Israele. Si dibatte molto su quanto vicino o lontano possa essere l'Iran da riuscire a dotarsi di armi nucleari. Ma quali sono gli strumenti che la comunità internazionale si è data per monitorare e limitare il proliferare di armi nucleari e con quale efficacia? Buongiorno e benvenuto Piero Graglia, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Storico e ricercatore, professore ordinario di storia delle relazioni internazionali all'Università degli Studi di Milano, che abbiamo raggiunto al telefono e che ben conosce trattati e accordi internazionali. Professore, partiamo dall'AIEA, l'agenzia, questa agenzia che ormai è diventata famosa sulla bocca di tutti. Come funziona e quali mezzi di controllo ha a disposizione?
Ma l'AIEA è, diciamo, figlia di una decisione negli anni 50, a metà degli anni 50 del presidente Eisenhower, che proprio per evitare, diciamo così, che ci fossero sviluppi incontrollati dell'arma atomica, istituì nell'ambito dell'ONU questa agenzia specializzata, che ha potere di controllo e potere di investigazione, diciamo così, dei paesi che aderiscono ovviamente all'ONU, ma non solo all'ONU, e successivamente si è legata l'attività dell'AIEA al trattato di non proliferazione, cioè l'AIEA può mettere il naso negli affari nucleari, civili e militari, di quei paesi che firmano, che hanno firmato, hanno aderito al trattato di non proliferazione nucleare che è del 1970. Attualmente sono 5 gli stati che uno si è ritirato, la Corea del Nord, e 4 non hanno mai aderito, che sono India, Israele, Pakistan e Sudan del Sud. Questi stati, ora a parte Sudan del Sud che non ha capacità nucleare per ovvi motivi di povertà e tutti gli altri stati invece hanno capacità nucleare. E lì sorge il problema, perché questi stati noi non sappiamo letteralmente che cosa fanno e qual è la loro dotazione di arsenale. Ecco, quindi l'AIEA è un'arma quando diventa spuntata quando gli stati non ne riconoscono l'autorità. Se invece, aderendo al trattato di non proliferazione, accettano di essere sottoposti al controllo dell'AIEA, l'AIEA diventa efficace, come lo è stata nel caso dell'Iran, perché noi dell'Iran sappiamo tutto e proprio grazie all'AIEA, altrimenti ci sarebbe l'assurdo di... non è che sono cose segrete quelle che fa l'Iran, sappiamo benissimo cosa sta facendo, altri non sappiamo niente.
Ecco, e perché Teheran ha quindi firmato il trattato?
Dunque, Teheran ha firmato il trattato, ne ha firmati due importanti, a dire il vero. Il primo, appunto, è il trattato di non proliferazione, che diciamo ha acceduto successivamente alla creazione del trattato di non proliferazione nel 70, mentre è molto importante l'accordo del 2015, negoziato dai 5 stati permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, quindi Francia, Gran Bretagna, Cina, Russia, Federazione Russa e Stati Uniti, più la Germania, più l'Unione Europea, che tutti insieme hanno firmato con l'Iran un trattato che in sigla si chiama JPCOA, che è il trattato congiunto di controllo sull'attività nucleare dell'Iran. E per l'Italia firmò Mogherini, Federica Mogherini, che all'epoca era diciamo l'alta rappresentante dell'Unione Europea per quanto riguarda la politica estera, e da questo trattato improvvisamente, a sorpresa, nel 18 si sono ritirati gli Stati Uniti di Donald Trump. E la reazione dell'Iran è stata, da quel momento in poi, di cominciare ad approfondire diciamo senza più quei vincoli previsti da quel trattato, pur col controllo dell'AIEA, a intensificare le attività nucleari e quindi a aumentare l'arricchimento dell'uranio e procedere a operazioni che noi conosciamo ed erano note all'AIEA, che però non rispettavano più il trattato, nella presunzione che essendosi ritirati gli Stati Uniti dal trattato, quel trattato in fondo valesse molto meno di prima. Ecco, l'origine del problema è tutta qui, diciamo che è stato Trump, volendo identificare un responsabile.
E ci siamo di nuovo. Senta, ma a proposito appunto sempre sulla questione delle armi, rimanendo all'Iran, c'era l'accordo tra Stati Uniti durante la presidenza Obama con l'Iran, perché quindi Trump lo ha cancellato?
Non si sa, ci sono voci, qualcuno dice che è stato perché pur essendo un accordo che permetteva ampi controlli sull'Iran, non era gradito da Israele, che aveva sempre il dubbio che l'Iran potesse accedere alla fine almeno a bombe sporche. Non si parla qua di atomica, ma con un uranio arricchito al 60% si possono per esempio costruire ordigni non nucleari, ma che però garantiscono un ampio livello di radiazione dannosa per gli esseri umani qualora si esploda una bomba contenente uranio arricchito. Quindi pare che Israele, però di questo non sappiamo niente, pare che Israele abbia chiesto a Trump di ritirarsi dall'accordo, e da lì è stata una cascata di eventi che hanno portato poi alla situazione attuale, insomma, ecco.
Però
c'era stato Biden che aveva provato a rimettere insieme i cocci di tutto, però non ce l'aveva fatta, e quindi siamo alla situazione attuale.
Ecco, Piero Graglia, tra i paesi che non hanno firmato c'è Israele, no? Che non ha sottoscritto il trattato di non proliferazione nucleare e quindi non può essere sottoposto ai controlli della IAEA. Ecco, cosa sappiamo di questo arsenale oggi?
Poco. Sappiamo che sono una potenza ipotetica di più di 50 megatoni per 400 testate, e non sono verificabili, cioè non c'è nessun tipo di controllo. Israele ha più volte detto che dal punto di vista dell'equilibrio complessivo non sarà lui a introdurre l'arma nucleare in Medio Oriente, però di fatto è successo. E effettivamente il grosso problema è che siamo nelle mani della volontà politica di uno Stato, cioè non credo che usi mai l'arma nucleare, la tiene come extrema ratio in caso di difesa, però effettivamente questa cosa, che vi siano comunque delle entità, lasciamo stare Israele, mettiamoci dentro anche la Corea del Nord, l'India, il Pakistan, ricordo che India e Pakistan quest'anno hanno avuto notevoli problemi di conflitto tra di loro, e il problema è che, come dire, è una tentazione avere l'arma nucleare, e se non c'è un controllo internazionale su questo, la tentazione porta al peccato.
Senta, ma tornando a Israele, le informazioni certe risalgono ancora agli anni, quelle degli anni 80, quando Mordecai Vanunu,
l'86,
il tecnico nucleare attivista pacifista, aveva rivelato al mondo l'esistenza appunto di un reattore nucleare.
Sono cresciute perché Mordecai parlò di Vanunu, parlò di 200 testate, e adesso sono circa, si ipotizza circa 400. Di tipo prevalentemente tattico, ciò che colpisce è la dimensione. 50 megatoni sono sufficienti praticamente per cambiare la faccia del pianeta, ecco. Tanto per capirsi, un megatone, che non è la dimensione di un'arma nucleare di tipo tattico, perché lì si va dai 20 ai 30 chilotoni, un megatone è in grado di cancellare completamente una grande città come Mosca, come New York, come Roma o Milano, ed è il formato classico dei missili balistici intercontinentali. Le armi tattiche, quelle da usare su teatro, invece hanno dimensioni un po' più piccole, 15-20 chilotoni, che comunque sono in grado di devastare ampie aree. L'idea che Israele abbia 50 megatoni a me personalmente preoccupa molto, non sia preoccupato delle 6.000 testate russe, delle 4.500 americane e tutto il resto. Ciò che preoccupa è l'assenza e il rifiuto di qualsiasi controllo. Ecco, questo ciò che preoccupa chiunque, insomma, penso, soprattutto nel momento attuale.
Però Graglia, emergono quindi due pesi e due misure, no? Sui controlli nel monitoraggio, ad esempio, Iran e Israele. Ecco, quali sono gli scopi di questa ambiguità e quali i rischi?
L'ambiguità è dovuta al fatto, appunto, che se non accetto la tua autorità come agenzia di controllo, io faccio quello che voglio. Il sistema internazionale è fondamentalmente anarchico, cioè non è basato sulla forza, è basato sulla forza per chi non riconosce nessun tipo di controllo, come in questo caso, altrimenti è basato su convenzioni, accordi che gli stati accettano pro bono e fino a che li accettano, poi ogni stato è libero di ritirarsi da qualsiasi accordo. Il nostro sistema non è come la vita all'interno di uno stato in cui il cittadino, se viola la legge, arriva la polizia e c'è poi un giudice che lo giudica. Il sistema internazionale è fondato su singoli, gli stati, che fanno essenzialmente quello che vogliono. Questo lo dice la scienza politica, ma lo dice anche il diritto internazionale. Quindi è tutto basato su sistemi di controllo che vengono volontariamente accettati. Se uno Stato non accetta un sistema di controllo, fa effettivamente ciò che vuole. E questo ovviamente è un rischio, perché fino a che pro tempore c'è un governo ragionevole va tutto bene. Se uno Stato cade preda di una evoluzione politica tale che porta il governo a prendere decisioni pericolose non solo per lui ma per tutti, ecco, allora il problema c'è, perché le agenzie internazionali funzionano su base volontaria. Due pesi, due misure, io direi quasi un unico peso e molte misure per chi le accetta. Quindi il problema dell'AIEA è che funziona, garantisce controlli accurati. Noi non sapremmo niente del nucleare iraniano se non ci fossero stati i periodici rapporti dell'AIEA. Sappiamo ciò che l'Iran ha violato, perché l'AIEA ha vigilato su queste violazioni. Quindi in quel caso, diciamo, il sistema ha funzionato, e ciò che non ha funzionato è stata la reazione di Israele in primis, ma soprattutto degli Stati Uniti, che mentre negoziavano con l'Iran hanno deciso di attaccare i siti nucleari. Ecco, questo non può essere che un'evoluzione e un momento di terribile crisi del sistema internazionale, perché vuol dire, appunto, che si torna alla legge del più forte. E la legge del più forte ha delle conseguenze terribili in epoca nucleare.
Grazie davvero Piero Graglia per questo panorama davvero preoccupante. Ricordiamo, storico, esatto, e ricercatore, professore ordinario di storia delle relazioni internazionali, Università degli Studi di Milano. Ci risentiremo presto.
Speriamo di esserci.
Grazie, professore, arrivederci.
Arrivederci.